Ave Maria, cari amici che ci seguite da Radio Buon Consiglio, benvenuti a questo appuntamento del quarto venerdì. Siamo arrivati al mese di settembre, il mese dell'Addolorata. Questo pomeriggio vogliamo approfondire la figura di una beata. C'è sempre tanto bisogno di conoscere santi e beati perché sono veramente i modelli della nostra, sono per noi dei modelli, quindi dei fari, delle mete sicure che ci portano a Gesù attraverso appunto la strada che poi il Signore ha scelto per loro. Questa sera vorremmo approfondire la vita e la spiritualità della beata Maria Serafina del Sacro Cuore di Gesù. E lo facciamo con Don Antonio Di Nardo. Don Antonio, buonasera, grazie per essere
Buonasera, buonasera.
qui. Insomma, lo conosciamo già perché abbiamo già fatto delle trasmissioni con lui. Don Antonio Di Nardo è il postulatore di tantissime, diciamo, anime votate appunto alla santità ed è un appassionato, posso dire così, no? Della santità, di questi esempi di vita che sono così importanti per tutti noi, un appassionato delle virtù eroiche di queste persone, no? E ovviamente, come posso immaginare, persone che fanno da sprone, innanzitutto anche per la sua vita spirituale. È così, Don Antonio?
Sì, proprio così, anche perché sono da esempio anche per i nostri laici, i laici che frequentano le nostre chiese, anche perché oggi proprio parlare di esercizio delle virtù è proprio contrastare una mentalità mondana, quindi questo termine esercizio proprio, non è che viene accettato tanto dal mondo, e anche perché fa riemergere quelle virtù infuse da Dio nel battesimo, la fede, la speranza e l'amore, la carità, oggi sono un poco dimenticate dai nostri fedeli.
Certo, ma dobbiamo subito precisare che però Don Antonio Di Nardo non è il postulatore di questa beata, però ne è un profondo conoscitore. Recentemente ha fatto anche un convegno sulla vita della beata e credo che in corso ci sarà anche la pubblicazione di qualche libro relativo a questo
Sì.
convegno, vero Don Antonio?
Il 7 di settembre l'istituto a nome della Madre Generale Suor Giuseppina Romano ha voluto fortemente che la congregazione e non solo, anche gli amici, perché poi questo istituto ha creato anche tanti gruppi di preghiera dove ci sono dei laici che si radunano. Diciamo ogni mese, ogni 15 giorni per poter approfondire la spiritualità della madre fondatrice, diffonderla, ma maggiormente si riuniscono per adorare il Santissimo Sacramento.
Ecco.
E quindi il 7 di settembre a Faicchio, in provincia di Benevento, dove è sepolta la madre, c'è stato questo convegno teologico che ha commemorato i 175 anni della nascita della Beata.
Ecco, che si chiamava al secolo Clotilde Micheli. Vogliamo parlare un
Michele.
po'. Vogliamo parlare un po' di questa figura, vediamo un po' dove è
Sì.
nata, in che periodo storico si
Allora,
diciamo, inserisce. Ecco, prego.
Clotilde Michele è nata ad Imer, quindi in Trentino. L'11 settembre 1849.
Non era Italia in quel periodo, però, vero? Faceva parte dell'impero austro-ungarico.
Sì, non era Italia. E quindi fu battezzata proprio il giorno successivo alla sua nascita e ricevette la cresima a 3 anni. A 3 anni e la comunione a 10 anni. E poi a 18 anni ricevette una grazia particolare. La mamma di Clotilde era solita aiutare, diciamo, il parroco per i lavori della pulizia della chiesa parrocchiale. E Clotilde seguì la mamma in un giorno particolare, che era il 2 di agosto, che era il giorno che lei seguì la mamma perché voleva fare anche il momento del perdono di Assisi.
Infatti è la festa di Santa Maria degli Angeli, 2
Santa
agosto.
Maria degli Angeli. E che cosa succede? Davanti a un'immagine della Madonna, vide una grande quantità di angeli in quel giorno, insieme alla Madonna stessa, non le chiedeva, le quasi impose proprio di destinare la propria vita alla fondazione di un istituto religioso che avesse la finalità dell'adorazione della Santissima Trinità, al modo con cui la venerano gli angeli. E la Madonna diede anche il nome all'istituto, Suore degli Angeli, Adoratrici della Santissima Trinità, diede l'abito. Questa apparizione avvenne la seconda volta perché il 31 maggio dello stesso anno la Madonna era apparsa alla sorella di Clotilde dicendo: di' a tua sorella di portare avanti questo istituto che deve nascere. Che cosa è
Ecco,
successo? Sì, dimmi, Claudio.
no, non volevo fare subito un collegamento di carattere storico, no? Perché nel 67, vabbè, c'è questo tentativo, questa volontà di portare a compimento il processo di unità d'Italia, no? Nel 70 Roma sarà annessa appunto alla Repubblica, all'Italia praticamente, e con questa, diciamo, annessione, insomma, si va avanti in quel processo di scristianizzazione della società, no? E mi viene anche in mente, per esempio, che il 1870 è l'anno in cui nascono i testimoni di Geova con Russell, il fondatore, che negano la Trinità di Dio, no? Quindi mi chiedevo se c'era, secondo lei, Don Antonio, un rapporto tra la richiesta della Madonna di adorazione della Santissima Trinità con gli eventi della storia che di lì a poco si sarebbero verificati.
Allora, questo passaggio che tu hai fatto dei testimoni di Geova, attualmente li conosciamo bene, negano anche la presenza reale dell'Eucaristia. Quindi la Madonna diede proprio questo canovaccio: come fare l'adorazione della Santissima Trinità, come le suore dovevano imitare gli angeli in questa adorazione, stando davanti al Santissimo Sacramento. Quindi conoscere e adorare l'umanità del Cristo, che è l'Eucaristia. Per noi. E quindi c'è anche questo doppio momento: il fatto che negano la Trinità e quindi negano anche quella presenza eucaristica. E allora, negando queste due cose, vengono a mancare due pilastri nella nostra fede. E quindi è importante che questo istituto silenziosamente nasce in quel periodo storico in cui c'è la desertificazione proprio della fede.
Quindi possiamo pensare ad una sorta anche di riparazione in forza di
Sì.
questi, diciamo, di queste nuove tendenze che poi purtroppo, insomma, sono sorte anche, non bisogna andare lontano con le testimoni di Geova, no? Ma c'è
Sì,
sempre
sì, sì.
stato un riduzionismo delle verità, diciamo, di
Pensa,
fede, no?
io adesso faccio un salto a una causa in cui io sono postulatore e non so se abbiamo fatto la trasmissione. Penso di no, perché noi abbiamo parlato di Giacomo Caglione, penso, l'altra
Abbiamo
volta.
parlato anche della beata Maria Pia di Mugnano, però mi sfugge il cognome in questo momento, una delle due sorelle, una delle due sorelle fondatrici, che
Sì,
poi è una sorella già santa.
Però adesso io faccio un salto a un'altra fondazione che ha per fondatrice Isabella De Rosis, che è la fondatrice delle Suore Riparatrici del Sacro Cuore. Lei fondò l'istituto a Napoli nel 1875 con l'elemento della riparazione. Quindi in quel periodo storico, Madre Serafina fonda il 1891, quindi un po' dopo, a questi istituti che nascono. Io ho visto proprio che il Signore chiede, oppure la Madonna chiede a loro, anche l'elemento della riparazione, di questo ricomporre il volto sfigurato dell'uomo che si era
Bene.
letterato. Pensa, io nel 1922 ho avuto un'altra causa diocesana delle Suore Eucaristiche di San Vincenzo Pallotti, in cui Gesù chiede un istituto di apostole del Santissimo Sacramento, non adoratrici, cioè suore consacrate che affiancano i sacerdoti in difficoltà nel ministero.
In che anno ho avuto questo incarico?
In che anno io ho avuto questo incarico?
Sì.
1922.
1922.
22, questo aneddoto ultimo che ho detto. Gesù chiede a questa fondatrice
Ah, ecco, questa è la
di...
richiesta appunto che Gesù chiede alla fondatrice, non dell'incarico. Ecco.
Sì, chiede alla fondatrice di attuare un istituto per coloro che ricevevano la vocazione sacerdotale e religiosa e mal corrispondevano a questa vocazione. E loro dovevano essere apostole di Gesù sacramentato.
Riparatrici. Dunque,
Adesso torniamo alla Madre Serafina.
fatti a Madre Serafina. Dunque, quindi a 18 anni lei ha questa rivelazione,
Visione.
questa richiesta da parte della Madonna, e che succede dopo?
L'atteggiamento di Madre Serafina è di veramente di prudenza. Perché? Che cosa fa? Questo messaggio era già stato preceduto, come vi ho detto, da un simile. E quel ricevuto dalla sorella Fortunata, con cui la Madonna le chiedeva di avvisare Clotilde di questa volontà materna che aveva, di questo istituto che doveva nascere. E Clotilde che cosa fa? Inizia a contattare dei personaggi importanti. A Treviso si incontra con Monsignor Agostini, poi a Venezia col patriarca, cerca proprio delle persone sagge con cui a cui lei affida questo messaggio e cerca confronto sempre nell'obbedienza ai pastori della Chiesa. E i pastori della Chiesa la incoraggiano nel cammino di ricerca. Poi lei si sposta anche a Padova e mano a mano inizia anche a fare un'esperienza molto importante. Madre Serafina fa l'esperienza del pellegrino, il pellegrinaggio, perché mano a mano Clotilde inizia a scendere verso Roma. Va ad Assisi, conosce un francescano che poi rincontrerà, padre Francesco Fusco da Trani. E poi scende a Roma e conosce una fondazione nuova, le Suore Immacolatine, di cui ne farà parte dal 1887 e 1890, però entra parlando con la fondatrice di quell'ordine dicendo: guarda, io la Madonna mi ha chiamato, io non ho chiaro ancora la visione, però al momento che sarà più forte la chiamata di Dio, io uscirò da questo istituto. E così fu chiamata poi da questo padre Francesco da Trani a Piedimonte Matese, dove lui stava predicando degli esercizi spirituali, le fece incontrare questo vescovo di Piedimonte che aveva il desiderio di fondare un istituto femminile. Ma la madre non si ritrovò nel carisma e quindi finì Roma, Piedimonte, arrivò a Caserta. e fu alloggiata alle spalle della reggia. Fu accolta da un sacerdote di nome Don Giovanni Zampella, che era parroco lì, però vedeva le difficoltà di queste due donne, di Madre Serafina e di Sor Scolastica, la sua compagna, e quindi le alloggiò presso la sua casa a Casolla di Caserta, che è una frazione di Caserta ai piedi di Caserta Vecchia. E lì che cosa successe? Che queste suore andavano all'arcipretura, alla messa presso la parrocchia arcipretura San Lorenzo Martire, dove io sono parroco adesso, e incontrarono l'arciprete Giuseppe Tescione. Confidarono loro questo ideale di fondare questo istituto. Madre Serafina diede proprio a questo saggio arciprete. E lì ebbe in quella chiesa ci fu l'incontro con le sorelle Piazza e Filomena Scaringi, le prime tre ragazze che Madre Serafina incontrò, che erano già in procinto di partire per qualche istituto religioso per consacrarsi. E che cosa fece diciamo, la prima sorella Piazza, per
Sor Margherita?
Margherita, convinse il padre Marcellino, dice: accogliamole noi queste suore nel nostro palazzo. Il papà e la mamma di Margherita accolsero in pieno questa idea, perché avevano capito che Madre Serafina cercava un luogo per fondare l'istituto, e così le loro figlie non si fossero nemmeno allontanate da casa. E diede un'ala del palazzo, e il 28 di giugno 1891 si inizia questa fondazione. Fu avvisato anche il vescovo di Caserta, Enrico De Rossi, e diede l'approvazione per questo nuovo istituto. E le suore non fecero la vestizione a San Lorenzo perché il padre stava predicando una missione alla frazione più avanti, a Briano. E lì furono accolte da parenti che misero a disposizione il palazzo, dove questo palazzo esiste ancora, c'è ancora l'altare della prima vestizione.
La
Le suore
famiglia Petriccione, questi sono.
Petriccione, sì, e le sole andarono lì solo per la vestizione, però poi la sera stessa tornarono a Casolla e il popolo le accolse come si accoglievano le spose che andavano al matrimonio. E quindi
Quindi, Don Antonio, se volessimo sintetizzare un attimo il carisma, diciamo, di questa nuova fondazione. Dovremmo dire che è fondamentalmente un carisma di adorazione, di preghiera, o c'è anche una vita attiva? Voglio
c'è
dire,
anche
una
una
vita.
vita, loro sono suore di vita attiva e adesso posso dire veramente hanno lavorato sempre a quel tempo, all'inizio del fine 800, inizio 900, veramente con le periferie esistenziali di quel tempo. Quando sono arrivati a Casolla, quei tempi non c'era neanche la scuola pubblica. Le suore iniziarono da una mano a dare la cultura e dall'altra mano a dare il Vangelo, proprio il Vangelo. E poi, diciamo, hanno lavorato molto con i poveri e oggigiorno lavorano anche con le povertà, del nostro tempo. Hanno, forme di accoglienza anche, di ragazzi e ragazze diversamente abili. Che maggiormente loro chiamano ragazze speciali e hanno anche l'accoglienza di case famiglie e maggiormente gli orfanotrofi che hanno portato avanti per tanti anni, ma oggi sono presenti anche accanto agli ammalati e
Quindi
anche
un'attività
fine
assistenziale fondamentalmente.
vita. Sì, loro portano avanti non solo il discorso della scuola, no? Stanno Per esempio, sono ritornate a Casolla quasi dopo 100 anni di assenza e posso dire che sono ritornate per la comunità, per i poveri, per l'adorazione e per il servizio proprio, della preghiera e dei poveri.
Ecco, e vogliamo adesso però cogliere qualche aspetto particolare. Io leggendo un po', curiosando un po' sulla vita di questa beata, ho trovato una cosa che mi ha particolarmente colpito. Lei, Don Antonio, parlava prima di una suora che ha fatto del pellegrinaggio direi una scelta esistenziale, no? Possiamo
Sì.
dire così, ecco. È stata ovviamente, ripeto, è nata in una città che oggi è Trentino, ma a suo tempo apparteneva all'impero austro-ungarico. Ha visitato diverse città, no? È stata anche infermiera,
Sì.
ma
Infermieri in Germania, in Germania.
Germania esattamente, e poi è stata anche a Heisenberg, che è la
Esempio.
città di nascita di Lutero. E
Di
qui
Lutero proprio, eh sì.
È successa una cosa, diciamo, abbastanza così che incuriosisce, no? Perché si trovò in questa città quando si festeggiava l'anniversario della morte di Lutero, per cui i balconi erano bardati a festa, le strade a festa, eccetera. E allora lei però cercava una chiesa perché voleva pregare.
Sì.
E ne trovò una, si inginocchiò davanti a questa chiesa, però poi arrivò un angelo e le disse: questa non è una chiesa vera, no? Allora, era una chiesa infatti luterana,
Luterana, sì.
ecco, e qui praticamente poi successe questo fatto particolare. L'angelo le fece vedere dove si trovava Lutero, sprofondato nel fondo dell'inferno. Per la sua superbia, per il suo orgoglio, e lei descrive proprio che lo vede in fondo, con dei diavoli che a colpi di martello cercavano di far penetrare nella testa di Lutero dei chiodi che invece non penetravano, no? È quasi come a voler simboleggiare la superbia e l'orgoglio di
Sì. Questo
questo, di quest'uomo.
è un po' anche come l'apparizione di Fatima del 13 luglio del 17, quando la
Ecco,
Madonna dice a
anche,
Pastorelli l'inferno.
ecco, però ovviamente diciamo qui ha un carattere diverso perché mentre a Fatima quella visione era propedeutica ad un messaggio per il mondo intero, bisognava fare poi, la Madonna avrebbe di lì a poco chiesto la consacrazione della Russia, in particolare questo avvenne il
Sì. Sì,
13 luglio, nella visione del 13 luglio del 1920.
17, l'ho detto questo.
Ecco, sì, invece nel caso della beata Maria Michela, Maria Serafina, del Sacro Cuore di Gesù, ecco, ci fu proprio questa visione particolare, proprio a dire veramente
Io
la
quando
religione sbagliata.
sì, quando su questa visione io molto ho fatto emergere una virtù che è venuta fuori nel processo di beatificazione e canonizzazione della madre, la virtù dell'umiltà in confronto alla superbia di Lutero. E la madre, oltre a essere una suore esemplare, diceva proprio questa frase: chi è umile in comunità è santo e non lo sa. E ancora diceva alle suore: umiltà, figlie mie, umiltà. Lucifero, perdette il cielo per l'orgoglio. Noi dobbiamo andare ad occupare il posto degli angeli ribelli per mezzo dell'umiltà.
Bravo, bravo, proprio questo, Don Antonio. Infatti, dopo questa visione, lei rimase così, diciamo, scioccata e colpita che predicò nella comunità sempre solo l'umiltà, 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 in contrapposizione a quella superbia che ci porta fuori strada. E penso pure con molto rammarico a quanto siano distanti dalla verità tutti i protestanti, tutte queste chiese ormai sorgono in questo periodo in modo particolare, perché ovviamente laddove c'è una crisi della fede deve essere sostituita da qualche altra credenza, no? E quindi ogni religione esplode in questo periodo, no? E si trovano ormai tantissimi centri diciamo così, di chiese evangeliche, di chiese protestanti, di questo tipo qua. Quindi veramente c'è da imitare la beata sia per l'esercizio della virtù dell'umiltà, chiedendo sempre questo al Signore per restare ben saldi nella verità della fede cattolica, e sia per i nostri fratelli che dovrebbero essere appunto aiutati a comprendere la strada dell'errore sulla quale stanno. Ecco. Don Antonio, Quale aspetto della vita di questa beata l'ha più colpita?
Io mi ha colpito, lei aveva una devozione per Santa Teresa d'Avila e allora lì mi ha fatto capire il fatto dell'umanità del Cristo, la presenza nell'Eucaristia, perché io non riuscivo a capire come noi uomini possiamo adorare la Santissima Trinità. È vero, con la preghiera, con la lode, con tutto, però Madre Serafina diceva come gli angeli, quindi lei, le tre divine persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, parevano che le aveva proprio presente nella sua anima. Aveva fatto questa esperienza del pellegrinaggio, l'esperienza dell'abbandono, ragionava, quando ragionava anche di questo mistero, io ho visto che, per esempio, le suore dicevano che il suo viso era trasfigurato, come se non parlava più lei. Quindi la lode proprio che parte dall'umanità. Perciò il mezzo quando scrisse la prima regola angelica, disse lo scopo principale dell'opera è l'adorazione eucaristica, l'adorazione della Santissima Trinità, ma col mezzo del Santissimo Sacramento. Quindi l'umanità del Cristo e l'umanità di Madre Serafina, che viene proprio permeata, trasfigurata. E lei si immergeva in questo mistero cercando proprio l'unità. Infatti, qualche suora diceva, non era, era di una sola parola. Non amava nei discorsi fare raggiri, così era di una sola parola, come l'unità della Trinità. E proprio questo, e il tributo poi qual era nell'adorazione? Quello che abbiamo detto prima, l'umiltà. E quindi era un dovere per lei, rivolgersi alla Santissima Trinità, così. Aveva un amore per la Santissima Trinità, che era il culmine della sua vita spirituale. E tutte le devozioni coincidevano lì, quindi filtravano attraverso queste, quindi non rimanevano devozioni. Questo mi ha colpito tantissimo. E poi era innamorata dell'Eucaristia e in essa intendeva adorare proprio questa Santissima Trinità in ginocchio, come fanno gli angeli, con la lode, con la lode. Non solo con la penitenza, perché lei era dedita a delle penitenze e dei digiuni a quel tempo, e poi lei sperimentava attraverso il contatto col Santissimo Sacramento la paternità di Dio, e sentiva profondamente la sua coscienza di figlia di Dio e la paternità di Dio. Questa è una bellissima esperienza, perché poi Dio non ha un corpo. È il figlio di Dio che ha un corpo nella Trinità. E quindi lei, non avendo fatto studi teologici, aveva fatto questo cammino interiore. Infatti io dico, Madre Serafina, venendo da Imer a Caserta, a piedi, in quei tempi, donne che camminavano a piedi, i pericoli, quindi sono atti di fede continuamente.
Eh beh, sì, certo, ovvio, ovvio. Ma anche qui possiamo cogliere un collegamento con Fatima, perché
Sì.
l'angelo nelle apparizioni preparatorie per la Madonna fa fare ai pastorelli proprio la preghiera di adorazione alla Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, e adoro profondamente, ecco, e ti offro corpo, sangue, anima e divinità. Bellissima questa preghiera, appunto, che l'angelo insegna ai pastorelli. Ma volevo chiedere, la beata di cui stiamo parlando, ha mai scritto qualcosa sulla Trinità? Abbiamo scritti, riflessioni?
Scritti dei manoscritti e scritti proprio a Casulla, oltre all'opera angelica, io ho avuto ma sotto mano i manoscritti della madre, che sono veramente un tesoro di spiritualità, di comunione trinitaria proprio, ma anche di un messaggio che io ho chiesto alle suore adesso di farli tradurre anche in altre lingue dove sono presenti, perché ho detto sì, le opere che sono venute dopo, le biografie che sono venute dopo, perché la madre ha goduto di una biografia di Suor Natività Tabacchi, che era la sua segretaria. Quindi dopo la morte lei era testimone de visu, scrisse la biografia che poi è stata di sostegno per la causa di beatificazione. Quindi anche da testimoni che hanno vissuto con la sorella della madre, perché poi Fortunata seguì la madre a Casolla, nello stesso anno ebbe la vestizione. Quindi ci sono state delle testimonianze vive. E poi importante anche perché
Ma sono
madre,
pubblicate, padre, sono Don Antonio,
i
sono.
manoscritti l'istituto li ha pubblicati ci sono dei testi proprio profondi. Pensa che Madre Serafina, io sono rimasto incantato, nei suoi manoscritti fa, diciamo, la formazione alle proprie suore attraverso una catechesi nel mese di maggio, coprendo tutti i giorni con un titolo, con una virtù della Madonna ogni giorno, ma di un testo profondo che poi ha ancorato queste virtù della Madonna alla Trinità proprio, alla Trinità.
Ecco, sarebbe bello averne anche uno nelle nostre biblioteche, no?
Sì, io in questi giorni ho consegnato anche perché chiesi alla Madre Generale di darmi un po' di materiale del processo per metterlo nell'archivio di Napoli, dove lavoro al Tribunale pure di Napoli, per le cause di beatificazione, quindi per dare pure una memoria storica. E questi manoscritti sono pubblicati, io li ho avuti nelle mani e dico sono la Magna Carta, perché poi sono i primi scritti della madre fatti nella casa di fondazione dal 1891, la regola angelica dell'ordine angelico, i manoscritti, le catechesi e poi anche tutte le diciamo, le altre lettere che lei aveva, questo rapporto epistolare fino al 904, perché poi la madre, 1911, torna alla casa del padre. Quindi.
Ecco, prima però di tornare alla casa del padre, le sue condizioni fisiche furono abbastanza, diciamo,
Sì.
dolorose, no? Ecco, insomma, offrì e soffrì, soffrì e offrì.
Ci tengo a dire, proprio quando ho trattato la virtù della fede, proprio perché al convegno non c'erano solo le suore, erano più di 250 persone, c'erano molti laici, dico, poniamoci una domanda provocatoria al termine della riflessione sulla virtù della fede. Ma in Madre Serafina c'è stato un dubbio nella fede? Nei santi ci sono i dubbi nella fede. E io dico, fu la stessa Madre Serafina a rivelarlo. Proprio voglio farvi ascoltare questo testo, che è la colonna portante per l'istituto delle Suore degli Angeli. È il 2 agosto del dell'anno 1867. Nella medesima chiesa parrocchiale di Mer, Clotilde ebbe la grazia di vedere tutto ciò che aveva visto già la sorella il 31 maggio, e la Madonna la rimproverò in quella, diciamo,
Visione.
lezione, perché disse: la rimproverò della sua poca fede. Però la visione le fu chiara da quel momento e quindi andò avanti. Poi il secondo dubbio, l'altro dubbio di fede manifestato dalla fondatrice prima di morire, perché lei nel suo cammino sempre aveva a cuore l'obbedienza ai pastori della Chiesa. La madre dice nel letto della sofferenza, dice proprio questo: io ho ritardato molto a cominciare l'opera voluta da Dio. Ho avuto poca fede nelle promesse del Signore e farò la stessa strada di Mosè. Come a Mosè non fu concesso entrare nella terra promessa, così a me non sarà dato di vedere lo sviluppo e l'approvazione dell'istituto. Infatti, l'approvazione è avvenuta con la confondatrice, Madre Margherita. La madre morì e le regole sono state approvate poi con il decreto di lode del Papa dopo. Proprio il dubbio non è un dubbio negativo, è un dubbio di fede, come diciamo un poco diceva Papa Benedetto. Infatti mi ha aiutato molto questa frase di Papa Benedetto anche nei confronti quando che il cristiano esercita la fede proprio nell'oceano del nulla, della tentazione e del dubbio. È l'unico possibile della fede, questo dubbio.
Ecco, infatti, perché diciamo, se ci fermiamo solamente alla prima parte di quel discorso che lei ha fatto a proposito della fede, sembrerebbe non si vede l'esercizio della virtù eroica della fede. Lo cogliamo invece in qualche breve espressione, no? Che lei dice alle sue consorelle quando, per esempio, confida ad una consorella, le dice so, quindi capisce, so che amo il Signore, ma non lo sento. Quindi, e questo mi sembra molto bello perché la fede non può poggiare per avere un suo fondamento solido su certezze di carattere sentimentale, no? Ma deve fondare sulla volontà. Una volta che si capisce che il Signore chiama un'anima per quella strada, si va avanti per quella strada. Senza bisogno di sentire. Diciamo, noi oggi c'è una forte crisi della fede, anche perché la cultura odierna ha, diciamo, esasperato l'aspetto emotivo, sentimentale, no? Che noi tante volte vediamo anche nelle nostre chiese durante le celebrazioni liturgiche che esasperano, diciamo, questo aspetto di carattere emotivo. Ma quella non è una fede forte e profonda. La fede non è sentire, o almeno non si può ridurre a quello. La fede è fondamentalmente capire che cosa il Signore vuole da me e io voglio, perché capisco, quello che il Signore mi chiede. Non è così, don Antonio? Questo ci aiuta poi a esercitare in modo eroico la virtù della fede, che è poi quello che chiede il dicastero delle cause di canonizzazione per poter definire santa poi una persona. Dico la
Sì, ma
fede
infatti
per le altre virtù.
abbiamo parlato di questo dubbio, io ne parlo sempre anche per dare forza alla vita dei laici che è costellata a valli di dubbi. E Madre Serafina del Sacro Cuore, ad ogni credente, questo dice: non possono essere risparmiati i dubbi. La fede come convinzione non può essere certezza del faccia a faccia, come dice San Paolo nella lettera ai Corinzi. Nessuno di noi può accedere a prove certe dell'esistenza di Dio. Restano sempre argomenti per credere o non credere, però c'è e ci sarà sempre in ognuno di noi L'ordine della ragione e quello della fede, questi due elementi che troviamo anche nell'esercizio eroico delle virtù, due elementi di natura differente, che non si contraddicono però, non si
Poi
contraddicono.
questo è importante sottolinearlo, perché detto così potrebbe sembrare che ci sia una sorta di contrapposizione.
No,
Fede
non si
e
contraddicono.
ragione non si contraddicono affatto. Diciamo, la ragione non può arrivare alla dimostrazione empirica di Dio, però ci può spingere fino al punto in cui noi dobbiamo dire impossibile che Dio non esista, se proprio vogliamo fare un freddo ragionamento. Ma se poi ci confrontiamo e compariamo questo nostro freddo ragionamento con la storia di 2000 anni, con la venuta di Gesù, con la risurrezione di Gesù, con quello che ha fatto Gesù e con quello che hanno fatto i santi che sono venuti dopo, allora noi dobbiamo dire non solo impossibile che Dio non esista, ma dobbiamo dire esiste un unico e solo Dio ed è quello cattolico. A questo
Infatti,
ci dovrebbe
dico,
portare la ragione.
i dubbi possono essere a volte portatori di sofferenza, di buio, di stanchezza, di aridità interiore, e nella vita dei servi di Dio e dei beati ci sono passati a volte 10, 20 anni, una vita intera. Tu pensa a Madre Teresa, Santa Teresa d'Avila, Santa Teresina di Lisieux, però tutto ciò serve a purificare la fede. Per rimanere inquieti, tesi alla ricerca di una fede sempre più autentica. E Madre Serafina, questa è stata una prova evidente. E Dio manda questa prova proprio perché tu passi, come dice la scrittura, come oro nel crogiolo, la fede.
Ecco, quali altre virtù la Beata ha esercitato in modo eroico, don Antonio?
L'eroico c'è la speranza anche, la speranza. Madre Serafina la speranza la poneva proprio in, diciamo,
In pole
in
position, no? Che
pole
significa?
position, perché poi doveva, nel suo cammino, ha dovuto pellegrinare, e pellegrinando Madre Serafina veramente si è dovuta, diciamo, fare forte, e diceva proprio questa. Diciamo proprio, pertanto spero di voi, mio Dio, sommo bene, e della Vergine pietosissima di concedermi la grazia che umilmente richiedo. Faceva sempre questa invocazione, proprio per e poi in questa virtù aveva trovato una maestra che è la Madonna. E sentiamo un po' quello che diceva proprio Madre Serafina. Diceva, lei fondava il suo esercizio della virtù della speranza sulla fedeltà di Dio, però viveva ispirandosi all'esempio della Madonna. E diceva proprio così: se voi non mi istruite, Madre Santa, dell'increata sapienza, chi mi ammaestrerà? Chi sarà la mia maestra? O Vergine, indirizzatemi, indirizzatemi vacillante sulla retta via che conduce alla vita eterna, giacché vi dichiarate per sicura strada di ogni mia scelta e unica speranza di virtù, di vita che io ho. È importante, cioè lei anche nella vita spirituale non solo si confronta con il direttore spirituale, ma cerca proprio la maestra, per lei la maestra. E poi alcune volte era contrastata in questa virtù della speranza, però era arrivata a una consapevolezza dopo una lunga esperienza di distacco e di abbandono. Guarda questa frase come attuale, tutti gli attacchi che la Chiesa sta avendo. Dice Madre Serafina: se io vedessi cadere la Chiesa e turbarsi, l'universo per quest'anima non si scompone. Tre parole: crede, ama, spera.
Vabbè, crede, ama, spera, siamo appunto nelle tre virtù
Ok.
teologali, no? Quindi
Quindi ci ha aperto proprio il mondo alla speranza cristiana, Madre Serafina. Anche per lei, camminando a piedi nel pellegrinaggio, non è facile, non è facile.
No, ci vuole sicuramente fortezza, quindi questo è un altro aspetto delle virtù cardinali, no?
Sì. Poi l'amore anche, la caritas, pure la carità è la virtù proprio eccellente in Madre Serafina. Perché
Dormiamo dallo sviluppo, credo, di queste opere di assistenza, no? Che ci sono
sì.
state, perché loro hanno fondazioni non solo in Italia, ma anche all'estero, è così, Don Antonio.
Sì, hanno anche all'estero e poi hanno un po' l'accoglienza degli angeli loro, sono premurosi, guidano, io vedo un po' le suore, anche non tanto per la guida dei bambini che hanno, ma anche ho visitato, hanno una casa a Formia nella diocesi di Gaeta, dove hanno raccolto per anni e raccolgono ancora, accolgono alle ragazze con disabilità mentale, che è una forma di eccelsa di carità. E
Sì.
veramente ho visto come le hanno portate avanti una vita intera e le hanno accompagnate anche alla morte con dignità. Cioè,
Qual è stato il miracolo? No, no, finisca prima, poi le chiedo.
il
Pensavo.
miracolo che è stato fatto alla beatificazione è stato fatto alla madre generale, diciamo, che era in carica a quel tempo. Io non l'ho seguito bene il miracolo perché ancora l'ho approfondito, però sono stato alla beatificazione perché Madre Serafina fu beatificata dal cardinale Amato, mi ricordo benissimo questo. Io volevo dire una frase invece sull'amore che
Sì.
conferma il forte amore a Dio attraverso il Cristo, l'umanità anche del crocifisso. Diceva alle suore, figlie mie dilette, non il patire semplice e indifferente porta l'anima all'unione con l'amore di Dio, ma un patire accompagnato dall'amore raffina l'orazione e l'unisce a Dio. Questa parola raffina l'orazione, raffina la preghiera. Un patire accompagnato all'amore. Mi fa ricordare i pensieri di Giacomo Caglione.
Ecco, ma questa sofferenza che ritroviamo un po' in molte anime, appunto elette, no? È una sofferenza accettata per amore, con amore, e lei ha sofferto molto, specialmente negli ultimi anni della sua vita,
Sì,
vero?
immobile,
Ecco, era immobile addirittura.
era immobile. Ma infatti io nel convegno quando ho parlato di questa frase che adesso vi ho,
Appena
diciamo,
letto.
dato, raffina l'orazione. La madre aveva proprio compreso come, diceva Sant'Alfonso Maria dei Liguori, nella pratica di amare Gesù Cristo. Orazione mentale. Lei esercitava molto quando era immobile nel letto, questa orazione di unione, l'orazione mentale, che è uno dei terzi mezzi per farci santi, dice Sant'Alfonso. E senza l'orazione mentale si brancola non più nella luce. Invece la Madre Serafina, questo tipo di
Ecco,
L'ha attuato proprio.
sì, anche questa appunto è un'altra cosa molto interessante della sua vita che ci dà un po' l'idea, lo spessore della spiritualità di questa beata.
Sì.
Possiamo, c'è, diciamo, secondo lei, un collegamento tra i suoi continui riferimenti mariani, no? Alla Madonna che prende appunto come maestra e che si lascia guidare da lei, e la Trinità.
Sì, perché quello scritto che vi ho detto prima, la maestra della sapienza increata, proprio fa riferimento proprio alla Madonna come sede della sapienza. E diciamo, e la sede della sapienza è proprio quella che è in contatto con la Trinità. E quindi dice: ammaestratemi, indicatemi la strada, statemi accanto. È come se Madre Serafina avesse chiesto, come angelo custode, la Madonna stessa, anche perché poi io vedo un poco in tutte queste fondatrici di quel tempo che loro affidano l'istituto poi come madre generale, fondatrice, alla stessa Madonna. Perché poi in effetti in quell'apparizione la Madonna è che sceglie anche l'abito di queste suore, sceglie tutto.
Ecco, quindi è interessante questo anche per far comprendere a quelli che, diciamo, sminuiscono, no? Che tendono a minimizzare il ruolo della Madonna, come in realtà sia proprio un tramite eccellente che ci conduce a Dio uno e trino, no?
Sì,
Questo
sì,
è
sì, sì.
molto bello, no? Da sottolineare,
Sì.
perché oggi c'è sempre, come c'è sempre stata del resto, nella Chiesa un po'
Io...
una tendenza a sminuire
Sì.
l'importanza della Madonna, è quasi come se si vedesse l'attribuzione di questa importanza in concorrenza a quella del figlio, che non è e non può mai essere così, insomma.
Guarda, io quando qualcuno mi fa delle opposizioni a queste dico: andiamo a un testo che non è recente, ma è stato scritto secoli addietro, che noi lo chiamiamo il Trattato della Vera Devozione a Maria, e lì c'è proprio la Madonna che ti porta a conoscere e a consacrarti alla sapienza increata proprio, quindi il mistero della Trinità. In questi giorni l'ho ripreso nelle mani proprio perché sono stato a predicare sia per l'Assunta e sia per l'8 settembre su un titolo della Madonna Bruna e ho parlato proprio di questo, come la Trinità, il primo capitolo che il Monfort tratta in questo trattato, parla di come oggi, ai suoi tempi, la Trinità agisca ancora attraverso la Madonna.
Ecco, appunto, ricordiamo per chi ci ascolta, il Trattato della Vera Devozione di cui stiamo parlando è stato scritto da San Luigi Maria Grignion
Non
d'Annunzio, a
forte.
cui faceva appunto riferimento Don Antonio.
Sì.
Bene, Don Antonio, quindi diciamo quella che stasera ci avete presentato è una figura molto
Sì.
interessante. Noi speriamo che possa destare la curiosità per approfondire appunto un po' la vita di questa beata, che abbiamo detto si trovano appunto, si trovano pubblicate
Sì,
diverse, ecco, biografie, giusto? Ma quella più importante è quella scritta dalla suora Margherita Piazza, ho capito bene?
no, Margherita Piazza è la prima suora che l'ha seguita,
Cofondatrice,
la
mentre la
fondatrice,
biografia.
e sono usciti già due libri pure su di lei perché in quest'anno è stata aperta l'inchiesta diocesana anche per lei. E questo fa pensare che un poco come ha fatto diciamo Padre Pio, alla scuola di Padre Pio ci sono stati tanti santi che sono nati. Alla scuola di Madre Serafina è la prima serva di Dio che la segue.
Ecco, ma come si chiama la suora che ha scritto la biografia? Perché lei l'ha accennato prima.
Suor Natività Tabacchi, e poi c'è anche di un sacerdote, ma la più fedele è questa.
Di Suor Natività Tabacchi. Ecco,
Sì.
benissimo. Allora, Don Antonio, dovendo chiudere la trasmissione, volendo lasciare un pensiero a chi ci sta ascoltando e a chi ci ascolterà, visto che la trasmissione rimarrà nel circuito di internet e quindi chi vorrà potrà ascoltarla quando vorrà. Che messaggio vogliamo dare per le persone di questo tempo, che è un tempo dove massimamente si vive un senso di disorientamento invaloriale, ma anche a volte, insomma, della fede? Cosa possiamo dire?
Io vorrei proprio dire qualcosa sul tempo che viviamo, è un tempo di fragilità proprio, di fragilità. E una delle virtù cardinali, che poi non è solo, non è infusa da Dio nel giorno del battesimo, è la fortezza. E volevo dirvi proprio questo atteggiamento. Vedete che noi oggi non siamo forti, i figli non sono forti più nei confronti dei genitori, i genitori non sanno dare più il senso della fortezza, del rendere sacro il sacrificio, è proprio questo. Voglio dirvi un episodio che la madre scrive in una lettera ad una suora che vacilla proprio su questo elemento della fortezza, si lamenta un poco dei problemi delle case, è un poco come oggi. Oggi noi siamo critici in tutto e questo elemento della fortezza ce l'abbiamo non come disposizione abitudinaria. E quindi Madre Serafina proprio si trovava, quando entrò in queste suore a Roma Immacolatine, fu mandato a Sgurgola di Anagni, dove insegnava. E dice la madre: mi trovavo a Sgurgola di Anagni, avevo una superiora.
Le notifiche che disturbano, quindi
Sì,
il bello della diretta.
è vero, aspetta che devo togliere.
Ecco, siamo sempre in collegamento con Don Antonio Ghinardo, che ci sta parlando della vita della Beata Maria Serafina, fondatrice delle Suore degli Angeli, adoratrici della Santissima Trinità. Questa suora ha un spiccato carisma trinitario, mariano al tempo stesso, che sarebbe effettivamente da approfondire. C'è una biografia, dicevamo, di Suor Natalina Tabacchi,
Sì,
che
Natività Tabacchi. Allora la madre dice proprio questo: io mi trovavo in questa Sgurgola, a Sgurgola d'Anagni, avevo una superiora che mi metteva alla prova sempre, me ne faceva di tutte. E per quando io cercavo di non darle occasione di niente, trovava sempre da ridire nei miei confronti. Tutta la giornata io la passavo a scuola con i bambini dell'asilo, dove, sfinita di forze, e a cantare, a parlare, a giocare. Come tu sai, la vita nostra è così tutta la giornata. Mi ritiravo la sera, avevo bisogno di qualcosa per ristorarmi, non avevo neanche pranzato. Andavo a tavola, andavo al mio posto e trovavo un piatto coperto, scoprivo, e sai che cosa trovavo? Poche fettine di pomodoro col sale, e questa era la mia refezione di tutti i giorni. Ti assicuro che io mi sentivo sempre contenta, non mi sono mai lagnata, e se sono uscita da quell'istituto è stato per comando espresso da Dio, perché dovevo incominciare questa fondazione, altrimenti là sarei stata. Questo gliel'ho detto solo a lei, per incoraggiarla a soffrire e non perdere mai la pace interiore, altrimenti il diavolo pesca nei cuori turbati.
Ecco, e questi sono i santi, cari amici che siete in ascolto, quelli che si rallegrano di fronte alle ingiustizie che subiscono, che possono avere le più diverse sfumature. E siccome siamo tutti chiamati alla santità per comando di Dio, e non solo qualche anima, ma proprio tutti siamo chiamati per comando di Dio alla santità, allora impegniamoci anche noi nella nostra vita, affinché quando ci arrivano queste contrarietà, incomprensioni, anche dispetti che magari ci fanno, no? Anche cerchiamo di non lasciarci, non lasciar mai dare, non lasciar mai parlare il nostro io, non lasciarci mai prendere dalla reazione umana e naturale che saremo, diciamo, propensi naturalmente a porre in atto, no? Proprio appunto perché, ripeto, naturale. Ma guardiamo a cosa fanno i santi, come avrebbero agito i santi al nostro posto. E credo che insieme alla beata Maria Serafina potremmo chiederci come si comporterebbe la Madonna al nostro posto, amando, perdonando e quindi anche esercitando il pieno dominio di sé, che è la condizione indispensabile per poter diventare santi. Ringraziamo allora Don Antonio Di Nardo per questa bella presentazione della figura della Beata Maria Serafina e continuiamo in ascolto di Radio Buon Consiglio. Ave Maria e buon pomeriggio a tutti.
Ave Maria.